Ecco, carissimi, grazie Barbara che mi hai dato la parola. Leggiamo il Vangelo della 21ª domenica, tempo ordinario, rito romano. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non vi riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo, Signore, aprici, ma egli vi risponderà, non so di dove siete. Allora comincerete a dire, abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà, voi non so di dove siete, allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Lì ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe, tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori, verranno da oriente, da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi e primi che saranno ultimi. Parola del Signore. Oh, che Vangelo che abbiamo che ho appena letto, insomma, un Vangelo severo. Allora, guardiamo un po', sapete come l'ho intitolato io questo. Mi commento, come si chiama la porta stretta? Prima di tutto comincio a farvi notare una cosa. Volete sapere cosa non esiste nel Vangelo? C'è una cosa che non esiste proprio. Non esiste la porta larga. Non c'è proprio, cercate finché volete, ma non la troverete. Troverete la via larga, ma guai prenderla anche quella, perché porta proprio dove non si vuole, eh? Quindi per andare in paradiso, non ci rimane che la porta stretta. Dobbiamo passare da quella porta. Però avrò una bellissima notizia da darvi alla fine che riguarda questi Vangeli, perché Gesù a me veniva da fare questo. Analogia, la porta è stretta, ma le braccia di Gesù sono spalancate. Noi dobbiamo avere fiducia ad oltranza nella grazia del Signore e vi racconterò un fatto, un esempio di qualcuno che ha avuto una fiducia ad oltranza ed è stato salvato in extremis. Allora, per adesso analizziamo un po' questa porta stretta, cioè più che analizzare la porta stretta dobbiamo chiederci, abbiamo solo una domanda da farci, come si fa a entrare da una porta stretta? Quando è che non si riesce ad infilarsi in una porta stretta? Quando si è troppo grossi, troppo voluminosi. E quindi dobbiamo dimagrire, cioè chi è che deve dimagrire? Quello lì che è difficilissimo far dimagrire, dimagrire l'io. Dobbiamo metterlo a dieta, questo io obeso che c'entra tutto su di sé, accaparra tutto, vuole stare sempre davanti. Ed è innato, perché nasce con noi questo io obeso. Anche i bambini, è mio, vogliono essere al centro dell'attenzione. Sentivo uno che diceva, se c'è una cosa che non c'è bisogno di insegnare ai bambini è l'egoismo, lo sanno da soli, è innato, e invece bisogna lavorare tutta una vita per ottenere l'effetto contrario. Quindi, guai a questo. Io che voglio centrare tutto, voglio stare sempre davanti, se nel Vangelo Gesù ha condannato qualcuno, sono proprio quelli che volevano stare sempre davanti, i farisei volevano i primi posti e Gesù li rispediva puntualmente indietro, invece il pubblicano che si batteva il petto chino in fondo, quello l'ha giustificato. E allora abbiamo appurato che l'io deve dimagrire, ma come fare per far dimagrire questo io? Allora vorrei leggervi anche la seconda lettura, che ci spiega, ci chiarisce qualcosa a proposito di questo. La seconda lettura è tratta dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, avete già dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a figli? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da Lui, perché il Signore corregge colui che Egli ama e percuote chiunque riconosce come figlio. È per la vostra correzione che voi soffrite. Dio vi tratta come figli. E qual è il figlio che non viene corretto dal padre? Certo, sul momento ogni correzione non sembra causa di gioia, ma di tristezza. Dopo, però, arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati. Perciò rinfrancate le mani inerte, le ginocchia fiacche e camminate dritti con i vostri piedi, e perché il piede che zoppica non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. Ecco, allora, qui siamo davanti a un punto cruciale della nostra vita, diciamo così, di cristiani, no? Perché si sente spesso dire: ma guarda un po' quel tale, manco sa dove sia la chiesa, e tutto gli va a gonfie vele. Io che prego, vado a messa, aiuto in parrocchia, vado alla GMG, insomma faccio di tutto e di più, no, me ne va bene una. Il bello è che spesso capita proprio così, ma sapete perché? Proprio perché il Signore, i suoi prediletti, li vuole correggere, li vuole purificare fin da quaggiù. Sapete a cosa servono le prove di questa vita? Sono un purgatorio anticipato che ci eviteranno di sostare in secolo a seculorum nell'altro purgatorio. Faremo poca anticamera, andremo poi subito dal Signore. Ecco, il segno che Dio ci ama è che non ci lascia tranquilli, ci corregge. Ci raddrizza. Mi ricordo una volta una suora che mi diceva: ah, ma il Signore non me ne lascia passare una, mentre vedo che gli altri possono fare quel che vogliono. Ecco il segno che questa è una figlia prediletta. Ed è il segno anche che la nostra vita non è in mano nostra, ma in mano sua. Il giardiniere è lui che pota di qua, taglia di là. E certo che la potatura fa male, la vigna piange quando la poti, anche la vigna piange. Quindi ogni correzione subito fa male, ma poi ci rende più a sua immagine, più figli suoi. Il Signore ci vuole sani, come diceva questa seconda lettura, non zoppicanti, e ci vuole in cielo tutti quanti. È andato a prepararci un posto in paradiso. Badate bene che nella scrittura non c'è nessun posto preparato per nessuno in inferno. Non andiamo a prepararci noi, per carità. Quindi il Signore vuole che tutti siamo del numero dei salvati, cioè di quelli che sono entrati dalla porta stretta. Ma come entrarci? Da sotto, da sopra, di striscio, di traverso? Adesso vi racconto una piccola esperienza che ho fatto una sera. Allora, io vivo qui nella cappella della Sarez e c'è la cappella, c'è la porta della cappella e attivo c'è l'alloggetto, no? Io ogni tanto di notte vedo un bagliore nella stanza e guardo dalla finestra se c'è la luna. Non c'è la luna, dico: ma da dove viene questo bagliore? Poi guardo dalla porta verso la cappella e vedo, svelato il mistero, che avevo dimenticato la luce accesa nella cappella, e siccome è una casa vecchia, c'è una fessura alta sotto la porta, e quindi questa luce filtra e il bagliore viene da lì. Ma questo mi ha illuminato sulla porta stretta. Ho detto: ecco come fare per entrare dalla porta stretta, bisogna passare da sotto, infilarsi sotto la fessura. Più ci abbasseremo, più entreremo. E quindi avete capito qual è il nome della porta stretta? Come si chiama la porta stretta? Si chiama umiltà. L'io obeso è obeso quando non è umile, ma quando è umile sarà smilzo, sarà snello, passerà dalla porta stretta. E il cielo viene dato agli umili. Mi venivano a pensare una volta che noi a volte, umile vuol dire anche mendicante, uno che sa che non gli è dovuto niente, invece noi a volte siamo pretendenti e non mendicanti, andiamo dal Signore e mettendo un po' davanti, insomma, io faccio questo, vado in chiesa, faccio quello, faccio quell'altro, quindi insomma lo riteniamo un po' come un dovuto quello che chiediamo, questo è essere pretendenti. Noi non possiamo campare niente davanti al Signore, se esistiamo la vita ci viene da Lui, se possiamo fare qualcosa è perché Lui ci ha dato la voce, ci ha dato gli occhi, ci ha dato i piedi, ci ha dato le mani, se no non potremmo mica fare niente. Quindi guardate che c'è un'attitudine che è abbastanza diffusa e che è molto pericolosa. Diciamo così, sarebbe un po' l'attitudine del figlio, della parabola del figlio prodigo, del figlio che è rimasto a casa, no? Che non ha sperperato l'eredità, non se n'è andato via, e allora si sente dire, no, ma io cosa vuoi che faccio di male, io non rubo, non ammazzo, eccetera, quindi andrò in paradiso. Guarda che questo è pericolosissimo pensare così, perché il Signore è morto per me, è mica morto per chi ha ammazzato, per chi ha... Se io dico così, dovrò non avrò nessun avvocato quando comparirò davanti a Dio. Dovrò rendere conto io di me stesso, perché non mi riferisco a Cristo, ai meriti di Cristo. Cosa volete, che differenza volete che ci sia davanti al Signore, Lui che è onnipotente, Lui che ha dato... ha dato la sua vita in croce, di salvare un delinquente o salvare un altro che è comunque peccatore, siamo tutti peccatori. Quindi guai essere pretendenti sul pretesto che non ho fatto questo, non ho fatto quello. Dio è morto per te. Se tu non ti appoggi a Lui, dovrai vedertela tu davanti al giudice, e allora incontrerai veramente un giudice e non avrai un avvocato che ti difende. Quindi vedete com'è importante l'umiltà, anche in questo senso, sapere che siamo salvi per grazia. E quindi mi viene sempre in mente quella parabola del fariseo e del pubblicano, no? Cosa bisogna fare? Qual era l'atteggiamento sbagliato, l'atteggiamento fisico del fariseo? Stava troppo dritto, attenti a stare troppo dritti, avanzava dritto, impettito davanti all'altare, metteva davanti i propri meriti, tutto troppo avanti, tutto troppo dritto, e non è stato degnato di uno sguardo, mentre il pubblicano, che stava tutto chino, battendosi il petto, fu giustificato. Ecco, allora, chiediamo al Signore questa grazia dell'umiltà, perché avremo anche più rivelazione dell'amore di Dio, perché se siamo troppo gonfi di noi stessi, viviamo solo noi stessi e non vediamo nient'altro, non facciamo l'esperienza di Dio, che è un padre buono. Adesso vi racconto quella cosa straordinaria, perché si adatta anche al Vangelo di oggi, ho sentito uno che raccontava che aveva avuto una visione, ma sì, una visione, non mi sembra un sogno, una visione, no, ma è bellissima questo. Io quando leggo Matteo 25 vado sempre in crisi, che è un po' come il Vangelo che abbiamo letto prima, no? Via da me voi tutti, voi, eccetera. Allora, in questa visione vede il cielo, un trono alto nel cielo, e sul trono il Signore splendente, maestoso, imponente, e alza la mano sinistra e pronuncia il verdetto. Alza la mano sinistra, quindi è la mano sinistra, via da me quelli che sono a sinistra. No, ah, prima vede dalla parte destra appunto folle con abiti bianchi, palme alle mani, osannanti, eccetera. E invece dalla parte sinistra vede come tutto un fumo, figure indistinte che si dimenano in questo fumo e poi arriva il verdetto. E comincia ad aprirsi una voragine, ma tre di questi si tengono in bilico su una passerella e non precipitano. E uno di questi alza la mano, alza lo sguardo verso il Signore e si mette a urlare: Signore, la tua mano sinistra è trafitta come la mano destra, tu sei morto per tutti, hai dato la tua vita anche per noi che siamo alla sinistra, salvaci, oh Signore, tu hai dato la tua vita anche per noi. E furono salvati. Questa è la misericordia di Dio che salva in estremis, dipende da noi non disperare mai della misericordia di Dio, perché il Signore ha detto: voglio che tutti siano salvati, voglio che nessuno si perda. Dobbiamo credere di più nella grazia di Dio, dobbiamo la nostra fede, a volte la nostra fede è piccola, abbiamo poca fede, non tanto perché crediamo poco, ma perché ci aspettiamo poco da Dio, lo trattiamo come uno di noi, lui fa se io faccio, ma se io non faccio lui non fa. Mentre lui è immenso, io una volta ho sentito come una rivelazione, uno spiraglio in cui il Signore mi diceva: ma lasciami venire nella mia immensità, ma non rinchiudermi nei tuoi canali, streaming siti, giudicarmi, trattarmi alla pari di un uomo che la faccio pagare, ma quante prove ci dà il Signore della sua onnipotenza, della sua misericordia, della sua bontà. Allora, sapete perché non siamo capaci di dare molto? Perché non siamo capaci di aspettarci molto da Dio. Noi da Dio dobbiamo voler ricevere molto. Allora daremo molto anche agli altri, ma quando trattiamo Dio come noi, ah no, ma più di tanto non posso, sarebbe troppo, noi dobbiamo credere in un Dio grande, il cambiamento di mentalità è soprattutto questo, dobbiamo credere in un Dio grande, in una grazia smisurata. Dobbiamo avere una grande fede per ricevere tutto quello che Dio ci vuole dare. Dio ci vuole dare tantissimo. Gesù ha dato tutto, ha dato la sua vita, ma ci vuol dare il meglio anche per la nostra vita di qua giù, solo che non lo crediamo. Dobbiamo vivere di più e annunciare di più il Vangelo della grazia, perché la grazia di Dio vuole graziarci tutti. Non vuole che nessuno si perda, non vuole che nessuno sia separato da lui. E quindi, per quanto riguarda Dio, possiamo invertire il famoso proverbio: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Per quanto riguarda Dio c'è più gioia nel ricevere, perché lui vuol darci tantissimo, e allora noi a nostra volta potremo dare. Ma se ci aspettiamo poco, potremo dare poco. Quindi chiediamo veramente al Signore. Nella Bibbia abbiamo tanti passaggi che ci parlano di questa grazia da vocante di Dio, quella lettera agli Efesini che ho citato, benedetto Dio che vi ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo, vi ha benedetti, non vi benedirà, siete già benedetti. Allora, afferriamo a piene mani queste benedizioni, questa grazia, e anche nel momento estremo, facciamo come quello sulla passerella, anche se sono a sinistra, tu sei morto, la tua mano sinistra è trafitta come la destra, tu sei morto anche per chi è andato a finire alla sinistra. E se io a quell'ultimo momento gli dico, Signore, salvami, lui mi afferra con la mano sinistra e mi salva. Ecco, carissime, allora, aspetta, avevo preparato una favoletta che l'ho tradotta dal francese, quindi adesso non so se vi dirò anche qualche parola in francese. Non è una favoletta, è una preghiera, e sapete chi l'ha detta? L'ha detta un passerotto. Signore, sono solo un piccolo passerotto frettoloso nel gran vento della vita, ma tu che dai al passero un ramo e un chicco, un buco nella pietra e una piuma tiepida, abbandonerai forse il piccolo dell'uomo che grida a te? Signore, ho paura, ma tu ci sei. Signore, ho male, ma tu puoi tutto. Il vento mi scuote, la pioggia mi bagna, l'inverno arriva, ma che mi importa il domani, poiché tu ci sarai come oggi? Le mie preoccupazioni te le do, e tu so che le hai prese, ormai sono tue. Eccoti dunque obbligato ad occuparti di me, e se tu te ne occupi, che importa il vento, che importa la tempesta, che importa il domani? Ci sei tu che sei mio padre, e allora io canto, canto nel vento, canto nel sole, canto nella tempesta, e sento che tu sei mio padre. Non è firmato, perché il passerotto non si è firmato. Ecco, allora vi lascio le ultime indicazioni, siamo ancora in tempo di vacanze, e vi attrezzo per il viaggio o di andata o di ritorno, perché il Vangelo di oggi si conclude con una domanda: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Ecco, questa è una domanda che non dobbiamo mai fare, perché poi non ha nessuna importanza saperlo, quello che è importante è salvarci noi, è sapere cosa dobbiamo fare noi per imboccare la via giusta per salvarci, non arzigogolare sul numero dei salvati. Allora, che fare? Allora facciamo come quando partiamo in vacanza, osserviamo 5 regolette. Primo, fissiamo la destinazione. Qual è la destinazione di questo viaggio? È il paradiso. Secondo, facciamo la benzina. Cos'è la benzina? Parola di Dio e preghiera. Terzo, mettiamo l'olio. Cos'è l'olio? Sono i sacramenti. Quinto, controlliamo le gomme, la nostra volontà di procedere sulla strada giusta, queste sono le gomme. Quinto, guardiamo i cartelli per non sbagliare strada, cioè i comandamenti. E allora, buon viaggio, e siamo tutti diretti verso la stessa destinazione, quindi quando saremo arrivati lì ci conosceremo. Io vi dirò, io sono Vilma che parlava a Radio Mater, e voi mi direte, io sono Barbara, eccetera, che ascoltavo Radio Mater. Allora, la vitamina spirituale la trago da un pensiero di David Maria Turoldo. Cos'è il peggio che ci può capitare? Il peggio che ci può capitare è sbagliarci su Dio. Perché allora ti sbagli su tutto, sulla storia, sul mondo, sul bene, sul male, sulla vita e sulla morte. E io vi ho detto prima, non sbagliate, Dio è grazia e misericordia infinita, anche all'ultimissimo momento Lui è capace di salvare in extremis a chi ha fiducia in Lui. Ecco carissimi, allora ho concluso, buona domenica, buon viaggio e ciao a tutti da Vilma.